volevo dire che sono confermato rispetto all'impressione avuta dall'ultimo incontro che c'è stato, quello prima della neve, e che e poi ho anche riferito in chiesa il giorno dopo, domenica, ai miei parrocchiani, cioè che l'impressione generale è quella di un rapporto tra Corano e Bibbia, di due libri molto più vicini di quanto io pensassi, molto più concordanti. E anche questa sera, in cui è stato toccato il punto nevralgico, ma già all'inizio del nostro cammino avevamo toccato, perché c'era il problema di un Dio che può patire, non può patire, può compatire, non può compatire. E poi questa sera ancora di più sul tema del generare, io ugualmente ho l'impressione di una grande vicinanza tra i due libri, e soprattutto questa volta lo dico perché sono già tutto dentro, con la testa, spero anche col cuore, nel primo testo di domani, il testo dell'Esodo, il Decalogo. E lì emerge in modo fortissimo il fatto che Dio si presenta come colui che è l'unico Dio e che non avrai altri al di fuori di me. Cioè, emerge molto di più questo rispetto a qualunque altro articolo della nostra fede. L'unicità e l'esclusione di qualunque altra divinità che possa mettersi a fianco. Quindi, d'altra parte, quando Gesù viene interrogato sul primo comandamento, riprende proprio questo. Ascolta, Dio, il nostro Dio, è l'unico, non avrai altri. Ecco, quindi cioè non è solo l'Esodo, anche l'insegnamento di Gesù in questa direzione. Vabbè, questo era un'osservazione, non è una domanda.
No, benissimo, benissimo. Molto.
Vabbè, volevo poi approfittare per dire appunto quella cosa che poi ti chiedo più tardi, quando vorrai di presentare meglio. Abbiamo pensato alla conclusione di tutti questi nostri incontri di anche offrire ai nostri, a tutti quelli che hanno partecipato, ma anche ad altri volendo, lo spettacolo teatrale che è nato un po' dal tuo scritto, dal tuo romanzo, dalla tua esperienza, che si intitola Leila della Tempesta. Lo faremo il 14 di aprile, sabato 14 aprile, in orari e luoghi ancora da precisare, ma ecco, se poi tu più tardi ci puoi dire qualche cosa sul significato di questo spettacolo.
Va bene, grazie. Magari in conclusione io posso dire una cosa agganciarmi a quello che poi invitando però a intervenire tutti, sono invitati a aggiungere domande o osservazioni. Io penso che Don Francesco ha toccato un punto molto, molto importante sul rapporto tra Bibbia e Corano, e questo può suscitare anche reazioni. Stiamo attenti, non la Bibbia è una cosa rivelata di Dio, il Corano non sappiamo da dove venga, noi consideriamo come cristiani Gesù Cristo, l'ultima parola detta da Dio agli uomini, non è un nodo facile, ecco, per noi cristiani e anche per gli ebrei capire in quanto il cristianesimo si presentava come ultima rivelazione. Allora cose che dopo non può esistere il dopo, però è successo che c'è stata una predicazione, e questa predicazione ha avuto una diffusione straordinaria a livello mondiale. Io non ho la capacità di penetrare il mistero teologico dell'Islam come i monaci di Tipirin, dico, vedremo là in cielo, ecco, se mai c'è, magari non c'è niente, fino a tutto nel gas, ecco, però se c'è il cielo, io ci credo, vedremo lì. Loro dicevano, voglio arrivare lì per vedere che cos'è anche il posto dell'Islam e i musulmani. Quello che posso dire invece da un livello molto minore, come dire, ponendomi come lettore del testo o studioso, studente delle materie dell'area, di letteratura dell'area, che è parte di questa letteratura, il Corano è parte di questa letteratura, il mondo delle idee, il mondo della Bibbia, un Dio creatore, un Dio legislatore, un Dio provvidente, un Dio le storie sono mutuate dalla Bibbia. I nostri amici musulmani dicono attenzione, però non è che siamo andati a prendere lì nella Bibbia a scrivere, magari invece il laico dice guardate avete preso quella cosa lì, il Kaf è stata presa dalla leggenda dei sette dormienti, è stata messa usata. Quindi chi lo studioso può dire qualsiasi cosa, il musulmano giustamente dal punto di vista della sua fede dice no, possono esserci state anche cose precedenti, ma noi riteniamo che Dio abbia rivelato puntualmente queste parole al nostro profeta e sono entrati in un libro. Comunque si voglia, c'è una corrente di una comunanza di idee che è innegabile, e questo fa il fascino, la bellezza e anche i limiti del testo, perché ci sono dei problemi. Per esempio abbiamo sollevato con la Surat al-Nasr il problema della violenza nella religione, rimane un testo che può essere legato a Mecca ma può essere aperto a una conquista futura, è vero, ma questo problema della violenza, noi che stiamo leggendo il libro di Maccabei, sono tutte guerre sante in cui si va in guerra al grido di aiuto di Dio. Ecco, e si dice nel testo greco che Dio combatteva con loro, e noi cattolici, almeno i cattolici, lo considerano un testo ispirato nel canone. E quindi la dimensione della guerra fa parte di questo bagaglio di idee che entra nel Corano. Quindi io mi trovo con quello che tu dici, e sicuramente l'Esodo, quindi Mosè, credo che abbia un ruolo fondamentale, strutturante per il Corano. Mi pare che anche a livello statistico Mosè supera di gran lunga tutti gli altri profeti, compreso Abramo, adesso lo butto così a memoria, poi magari qualcuno mi correggerà, chiedo scusa se ho sbagliato, si vada subito a controllare, ma come io ricordo Mosè supera in quantità di versetti gli altri profeti, e sicuramente credo che sia il profeta tra i profeti antichi quello che più si avvicinava anche a quello che era il profeta dell'Islam, perché era legislatore, era condottiero, era giudice del popolo, arbitro del popolo, e riceveva la rivelazione che in un modo molto vicino a quello che sentono i musulmani, cioè direttamente da Dio, riceveva le parole, domani abbiamo le parole scese sul monte. Quindi i musulmani, quando noi diciamo ma noi crediamo che il redattore finale sia ispirato, no? I musulmani queste cose non possono accettare, che i redattori sono ispirati, no, cioè o è un profeta che riceve come se fosse un registratore, un magnetofono, le parole da Dio, o non è parola di Dio, quindi deve essere arrivare direttamente su di lui. E Mosè per esempio ha questo tratto della parola rivelata in modo puntuale. Vorrei leggere, confermo un po' di quello che dice Don Francesco, che però non scioglie i grandi problemi che ci pone la presenza dell'Islam dal punto di vista teologico, però questo che viene dal magistero della Chiesa Cattolica, quindi magistero al supremo grado, il Concilio Vaticano, dove dice la Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente. Quindi non dire, onorano anche i musulmani che hanno una loro credenza in un Dio. Il magistero cattolico dice che i musulmani credono nell'unico Dio. Io penso che i padri conciliari ritenessero che quel Dio fosse anche il nostro, no? Cioè, penso che, quindi, ecco, questo per citare anche il magistero.
può chiedere? No. Come si chiama lui?
Zulfikar.
Sono rimasto un po'
colpito.
L'ultima volta che ci siamo visti qua, non so se ho capito male io o ti sei espresso un po' in fretta, hai detto che Dio è talmente immenso che non gli interessa niente di questo mondo e dell'uomo. Ho capito male io? Ti ricordi?
Sì, non ho usato questa parola, intanto è stato distratto, che Dio non ti interessa
di noi, no. Beh, forse può specificare, perché anche forse...
L'idea di padre nell'Islam non esiste proprio.
Ecco, Dio come padre
nei cieli, padre.
Il problema della il nostro imam, ma il problema della paternità di Dio, che noi in fondo troviamo nella Bibbia ebraica prima dei Vangeli, quando noi poi lo leggiamo nei Vangeli, già pensiamo in senso trinitario, padre, figlio, Spirito Santo, ma noi tu sei padre, come un padre, addirittura madre, no? Quindi la Bibbia, in fondo la Bibbia ebraica, le scritture ebraiche hanno, a mio avviso, come lettore dei testi, una libertà e un'arditezza nell'uso delle espressioni che invece nel Corano sono più controllate. Avevo fatto il caso che quello per i musulmani è una bestemmia, no? Il Salmo che dice 78, poi Dio si destò come un prode assopito dal vino. Allora si viene, il Salmo presenta il fatto che Dio per tanto tempo non è intervenuto con questa immagine, che come Dio che fosse, era ubriaco, e poi passa la sbronza e allora si sveglia, allora improvvisamente aiuta, ecco, fa vincere la battaglia. Questo modo di esprimerci, sicuramente l'ebreo che leggeva o scriveva questo testo non gli veniva mai neanche passava neanche per l'anticamera del cervello che Dio si ubriacasse. Dio onnipotente non si ubriaca, però nelle forme poetiche si esprime così. Guardiamo il Cantico dei Cantici, no? Il Cantico dei Cantici è un testo di amore interpretato come, poi come sia nato, anche lì si potrebbe discutere se era un amore erotico, ecco, tra ragazzo e ragazza, però l'interpretazione in qualche modo ortodossa che si è imposta all'interno dell'ebraismo rabbinico è stata quella di dire è l'amore sponsale tra Dio e la sua comunità, il suo popolo, che si cercano a vicenda. Questa cosa nello spirito islamico è inaccettabile, ma Dio va in giro a notte a cercare la ragazza amata, non si possono fare così. Quindi all'interno di questo quadro credo che si possa inserire la resistenza islamica e credo che vada accettata con molta pace che Dio non viene chiamato padre, e non vuol dire che Dio non può manifestarsi in modo tenero, così, no? Ma non ha, la paternità implica un'altra cosa, e questo a me pare dimostrato dal fatto che anni fa, occupandomi del Gesù islamico, cioè di quelle fonti islamiche in cui Gesù interviene come profeta dell'Islam, quindi chiaramente scritto da musulmani, un po' utilizzando i Vangeli, ma tutto il resto, quindi loro tradizioni, a un certo punto mi sono imbattuto nel Padre Nostro come preghiera dei musulmani, e quindi evidentemente forse se l'autore l'ha utilizzato, la messa lo utilizzava esattamente uguale, tranne una parola, quale? Padre. E quindi veniva fuori questo testo antico: Dio nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Può andare bene per un musulmano? Può andare bene, no? Ma lei può andare, cosa così? Io direi, come categorie islamiche c'è la richiesta del nutrimento, c'è che la sua volontà sia compiuta, il regno di Dio, il perdono dei peccati, l'impegno a perdonare gli altri, fa che non cadiamo nelle grinfie del maligno, tutto perfetto. È una, Gesù ha consegnato nel Padre nostro una preghiera che, quando io la recito ai miei amici musulmani, finora non ho trovato nessuno che mi sia opposto, e anzi è riportata nelle fonti islamiche con una sola variante: la prima parola al posto di Adana in arabo viene fuori Allah, Allah di Fisamawat.
Prego. Buonasera a tutti. Prima di tutto, come il fratello forse aveva capito male, recito un versetto dove Allah subhanahu wa ta'ala, che Dio come occupa o come occupava per noi, Allah subhanahu wa ta'ala dice in capitolo 2 versetto numero 29: Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jamia, è lui che ha creato tutte le cose per voi, quelle che trovano sulla terra. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha creato tutte le cose per noi. Poi, come ho visto l'intervento di Don Stefano, come Don Francesco, allora i versetti che recitava è proprio il Corano e la Bibbia, specialmente il Torah e l'Ingil, che quel versetto che ha recitato dell'Esodo capitolo 5 versetto numero 7-8-9, e stessi versetti anche si trovano anche Deuteronomio capitolo 20 versetto numero 3-4-5. Uno di questi versetti dove si dice: non ti farai nessuna figura scolpita di qualsiasi genere, né su in cielo, né sulla terra, né sotto nelle acque. Allora questo fa vedere che Dio è l'unico e non ha nessuna figura. Poi anche se vediamo la Isaia, che non recito tanti versetti, che capitolo 6 versetto numero 9, dove dice Isaia, parla Dio, che ricordate le prime cose di molto tempo fa, che io sono il Signore, non c'è nessun altro, non c'è alcuno simile a me. Io ti ho cinto quando tu non mi conoscevi. Vuol dire che il Dio è l'unico. Poi quando alcuni dicono che forse il Corano è stato copiato dalla Bibbia, o alcuni dicono no, non è stato copiato, né il Vangelo è stato copiato dal Torah, dalla legge, né il Corano è stato copiato, questo soltanto fa capire a noi che fonte di tutti i tre libri, anche quattro, qualsiasi libro che è venuto, e la fonte era l'unico. Unico personaggio che noi diciamo Allah o Dio, che ha fatto scendere, e Allah subhanahu wa ta'ala dice in Corano: "Quli ahl al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum", di alle gente del libro che venite verso una parola che c'è in comune tra noi e tra voi. La prima cosa: Allah na'budu illallah, non c'è altro Dio che Allah. Adesso se vediamo il versetto del Deuteronomio che abbiamo recitato anche scorsa volta, del Deuteronomio capitolo 6 versetto 4, poi stesso versetto recitato anche Gesù Cristo in Marco capitolo 12 versetto 29, che in ebreo Idnal Hainu Idnal Had, ascolta Israele, Shema Israele, Shema dell'ebrei, Shema Israele Idnal Hainu Idnal Had, che ascoltate Israele, il nostro Signore Dio, l'unico Signore. Stessa cosa ha recitato anche Gesù Cristo. Non vuol dire che Gesù Cristo ha copiato dal Mosè, no, perché Gesù Cristo ha avuto la sua rivelazione, Mosè ha avuto la sua rivelazione, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pace e benedizione su tutti quanti, ha ricevuto la sua rivelazione. Come fonte l'unico, il messaggio comune che rimane per tutti i libri l'unico, che è Dio l'unico. È questo che fa avvicinare a noi tutti quanti che seguiamo un libro sacro, perciò nessuno è stato copiato, ma è la fonte di tutti i libri è l'unico.
Va bene,
grazie.
Ringrazio molto per il tuo intervento, ne approfitto per chiederti di dirci che cosa c'è in quel manifesto, forse oggi così ce lo dici, ci annuncia quello lì di Anzola.
Sì, allora è il 5 di marzo, dopo magari vi lasciamo anche i volantini, 5 di marzo che c'è un convegno dove presenteranno e il sindaco dell'Anzola dell'Emilia Gianpaolo Veronesi, e sarà anche Monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna. Poi sarà anche professore Valerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzione, e poi sarò anche io, Tulfi Karhan, presidente dell'Associazione Islamica ICRA. Questo evento è molto importante e parleremo di un tema, lavoriamo insieme per il bene comune. E invito a voi tutti quanti che partecipate, perché è un evento veramente molto buono e molto, ha un valore, che così almeno quando cominciamo a lavorare insieme per il bene comune vuol dire che cominciamo a pensare per il nostro prossimo. Questo è il messaggio della Bibbia e il messaggio del Corano, inshallah.
Grazie, grazie, facciamo un applauso. Grazie, grazie per questa segnalazione che mi sembra molto utile, perché alla fine si dice che il din è muamala, la religione è comportamento. Alla fine possiamo avere la propria fede e la deve difendere, la deve affermare. Zulfikar ce l'ha detta: il cristiano che è credente deve dire io credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, credo in Gesù Cristo unigenito figlio di Dio, ha il diritto di dirlo e la fede di dirla nello Spirito Santo. Quindi abbiamo, e altri possono dire altre cose, il buddista ci direbbe altre cose, ecco, e l'induista, l'indù ci direbbe altre cose, però nel momento dell'azione sul territorio possiamo essere tutti insieme. Questo che arriva al cuore, credo che da quello che ho capito l'ha dimostrato quando c'è stato il terremoto, in certi momenti più belli, in cui quando bisogna spostare le macerie si vede chi vuole rimboccarsi le mani e chi no. Quindi lì mi diceva qualcuno, ecco, del vostro comune l'altra volta, che proprio in quel momento si è visto dove le barriere, che possono sembrare anche alte di fede, vengono meno per impegnarsi, lavorare insieme per il bene comune. Quindi non mi resta, essendo arrivati alle 7 meno un minuto, solo di dire che lei della tempesta nasce da una lunga esperienza di dialogo con i detenuti musulmani del carcere d'Ozza. Allora, quando uno dice detenuti, oddio, non ne parliamo, il peggio del peggio, invece uno finisce in carcere e in carcere tu lo incontri, ha una umanità splendida, un'anima bellissima, però ne ha combinate, di cotte di crude, è andata così. Quindi il colloquio a lungo con molti detenuti musulmani, in particolare con una, Leila, da cui io prendevo sempre gli appunti sul tram mentre tornavo a casa, e finché mi sono detto: ma forse questi colloqui con lei devono essere restituiti, riconsegnati alla comunità, perché sono troppo interessanti per me, io ho imparato troppe cose in quei colloqui alla Dozza. E quindi sono stati trasformati in un testo che è diventato un testo teatrale, curato da Alessandro Berti, che è un grande attore, Sara Cianfriglia, che è una grande attrice di Genova, Alessandro Berti invece di Bologna, che sta girando l'Italia in carcere, fuori dal carcere, stanno facendo tante repliche in giro per l'Italia. E quindi è bella questa idea, visto che è proprio un incontro, un cristiano, una musulmana, e in mezzo, e tra loro due c'è la Costituzione italiana. Ecco, è un po' la trama dei nostri incontri qua, di questa idea di poterlo offrire alla cittadinanza sabato 14 aprile, in un luogo che sarà definito, probabilmente non potrà essere questa sala, e anche in un'ora che sarà definita, perché potremmo voler fare in modo, e magari ti chiediamo già adesso per gli orari, che voi possiate essere presenti, perché c'è l'ora legale, voi avete la preghiera di Asr che finisce mi pare alle 6, ecco, insomma dobbiamo incrociare il vostro orario di preghiere per poter fare in modo che, se volete, anche voi possiate esserci. Come ogni volta in queste rappresentazioni ci sono gli attori che recitano, e alla fine si dialoga, si chiacchiera, ci si scambia, magari si beve anche qualcosa insieme. Grazie, buonasera.